Mentre io direi che invece cambiamo proprio tema. Come vi ho detto, alle 18.01, insomma, lo sapete, di solito le ultime puntate abbiamo aperto le trasmissioni Eder, no? Sulla accordo di pace, insomma, chiaramente ci siamo rilegati a quello che era stato questo momento importantissimo comunque, no? In Colombia nel 2016. E, abbiamo poi nell'ultima puntata legato quanto questa importanza rimarrà e correggimi se sbaglio, avrà ancora più valore una volta che effettivamente la Colombia si libererà di presenze, no, che abbiamo detto ormai intrinseche, profondamente radicate nelle istituzioni e che le stanno veramente mandando in necrosi. Che significa? Abbiamo parlato di Uribe come l'esperimento, no, di colui che rappresenta un po' l'esperimento di far entrare la criminalità, in questo caso il narcotraffico e la violenza legata a questo, alla destra, al fascismo e alla criminalità che si muove intorno a questo all'interno proprio direi del midollo osseo delle istituzioni colombiane. Se è vero che adesso la Colombia ha passato veramente per momenti di forte di urla forti da parte del suo popolo, che probabilmente così forti non si sentivano da tanto, penso ai primi motti di 2 anni fa, poi agli ultimi movimenti, insomma, di estallido, insomma, indubbiamente di rivolta, repressi con una violenza che, insomma, ne abbiamo parlato, è propria delle istituzioni colombiane e proprio di questo mostro. Adesso ci stiamo avvicinando a marzo, a un momento importantissimo che sarà quello di un cambiamento, che non sarà da un giorno all'altro la perfezione, no, Eder? Ci vuole tempo per arrivare poi a dire questo paese non è più il paese di 30 anni fa, non è a caso che non si dice non è più il paese di ieri, ma sicuramente si stanno dando grossi segnali, no? Di voler, il popolo colombiano sta dando grossi segnali di un po' voler dire basta. E lo sta facendo non solo dal suo popolo, ma da tanti attori che in questi anni avevano cercato di mantenere il dito puntato su diciamo un'ombra nera che piano piano, no, si stava fagocitando la Colombia. Io oggi vorrei cominciare, no, da leggere un'iniziativa che si farà proprio qua a Roma il 24 gennaio da parte di giuristi democratici che, insomma, e avvocati democratici, che sono gruppi appunto di giuristi e avvocati che spesso, no, ci mettono la faccia e la firma per manifestare non solo per i diritti delle proprie categorie, ecco, ma proprio come portatori della legge, della difesa di questo, come difensori comunque dei diritti. Nella giornata dell'avvocato minacciato, e che come ogni anno si terrà nelle principali città europee ed internazionali, il 24 gennaio è dedicata quest'anno alle colleghe e ai colleghi colombiani. In Italia l'Associazione Nazionale Giuristi Democratici organizzerà una serie di iniziative per rendere nota la drammatica situazione vissuta dagli avvocati e da magistrati colombiani, tra cui Soraida Hernández Pedraza, dichiarata addirittura come un target dai gruppi paramilitari di diverse regioni della Colombia. L'esercizio del diritto di difesa rappresenta una garanzia fondamentale dello Stato di diritto, unitamente all'indipendenza di giudici e avvocati, come riconosciuto dalle Nazioni Unite. Chiediamo quindi che siano salvaguardate l'incolumità fisica e la libertà degli avvocati. Solo da gennaio del 2019 ad aprile del 2021 si sono verificati 6 omicidi di avvocati, 26 funzionari sono stati minacciati, 12 avvocati hanno subito aggressioni di vario tipo. Mentre tra il 2019 e il 2020 le agenzie di intelligence statali hanno effettuato operazioni di sorveglianza su varie organizzazioni per i diritti umani che forniscono assistenza legale agli oppositori del regime governativo. Nel 2020 l'Istituto per lo Sviluppo e gli Studi sulla Pace, INDEPAZ, ha inoltre riportato 310 omicidi di attivisti sociali e difensori dei diritti umani e 1251 dalla firma dell'accordo di pace al 5 ottobre del 2021. Tra questi purtroppo il nostro Mario Paciolla, morto in circostanze misteriose, per il quale in particolare desideriamo esprimere il nostro sostegno alla famiglia nella domanda di verità e giustizia. Consentendo che si perpetuino simili condotte, si agevola la distruzione dell'idea stessa di Stato di diritto, che finisce per diventare un vuoto simulacro. Per denunciare e condannare queste pratiche, in chiaro contrasto con le normative internazionali relative ai diritti umani e alla loro tutela, le associazioni promotrici della giornata dell'avvocato perseguitato, European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights, AED, manifesteremo in toga nelle maggiori città europee e internazionali. I giuristi democratici saranno dunque in presidio in toga dalle 14.30 di lunedì 24 sul marciapiede situato al lato opposto dell'ingresso dell'ambasciata di Colombia, sita in via Pisanelli 4. Successivamente chiederanno di essere ricevuti dalle autorità diplomatiche. La firma è chiaramente dell'Associazione Nazionale Giuristi Democratici. Eder, insomma, bene, no? Che si muova questo.
Prima di tutto, buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì. Sì, buono che si muova questo. Sono un'iniziativa che onestamente apprezzo moltissimo, ringrazio moltissimo. E abbiamo bisogno di che qualunque associazione, gruppo, comunità che abbia un minimo di coscienza sociale o un massimo, metta tutte le forze per aiutare in questo momento a Colombia. Sta in un momento cruciale, fondamentale per la storia di non soltanto di Colombia, sino di America Latina. Come tutte le dittature, una delle vittime che soffrono più la pressione statale sono gli avvocati. Però non tutti gli avvocati, solamente quegli avvocati decenti che abbiano un sistema ontologico, etico, capace di giocarsela per la giustizia e giocarsela per le persone più deboli. Sono sì. Queste le che soffrono le minacce, sono queste che soffrono gli attentati, sono loro che soffrono di tutto. Non possiamo negare che Colombia è un paese dove la violenza politica è esageratamente forte, che lo Stato in questo momento domina praticamente tutti i campi del potere, desde fiscalía, contraloría, presidencia, senato, congresso e tutto il resto, e hanno utilizzato tutta questa forza anche per pressionare, non di forma molto carina, a un grosso numero di avvocati democratici, compagni di lotte o compagni di visione della vita, e per questo le stanno pressionando ogni volta di più.
Sicuramente credo che poi, tra l'altro, più ci si avvicina a un momento clou come quello che saranno le elezioni, più salirà, no? La repressione, e mi immagino anche che questo poi sia un attacco anche, insomma, lo sapete, i giuristi democratici, per esempio, sapete quanto, per esempio, si sono messi insieme e sono voluti essere attivi in momenti di grandi manifestazioni. Voglio pensare a Genova, no? Si muovono da soli e fanno squadra per sapere, chiaramente, pensate rispetto a quello che è successo, avvicinarsi, no? A un momento come questo, sicuramente, insomma, e questo credo che non valga solo contro gli avvocati, ma anche contro i magistrati in Colombia, no? Io so che c'è stata negli ultimi anni una serie di persone che potevano diventare magistrato e hanno rifiutato perché non hai più una vita, perché, insomma, diciamo, non è semplice.
Diciamo
non tutti scelgono di diventare magistrato e di diventare martire, o pensare che per fare il magistrato devo mettere in gioco la propria vita, no?
Diciamo che in Colombia, soprattutto dopo le ultime proteste, si è conformato un gruppo di avvocati molto, molto coraggiosi, molto valerosi, che si fanno chiamare avvocati in prima linea, e sono i compagni che stanno a fare tutta l'assessoria giuridica a tutti i compagni che sono caduti, che sono in galera in questo momento in Colombia, per tutte le proteste sociali che si hanno fatto a partire del 28 aprile. Sono compagni che stanno facendo la difesa molto eroica, perché veramente sono veramente bravi, a tutti questi processi sociali e al leader sociale, que en Colombia siempre c'è, sono tre possibilità quando uno è leader sociale: che lo portano a galera, che lo amenazzano, lo facciano uscire dal paese o che lo uccidano. E gli avvocati che stanno in mezzo di questo hanno quelle stesse tre possibilità. E una veramente, è veramente drammatico in un Stato che teoricamente violenta e aggredisce alle persone che dovrebbe difendere. In una democrazia, se l'avvocato non può fare la parte dell'avvocato in tutta sua libertà e in tutta sua pienezza, non si può chiamare democrazia. Una democrazia che non permetta che un avvocato lavori con tutta la libertà che il diritto lo permette e che la Costituzione lo permette, non si può chiamare democrazia. Però, come già abbiamo parlato più di una volta per questi microfoni, sappiamo che in Colombia manca molto per parlare di una vera democrazia. Quindi tutti mi appoggiano, i compagni che faranno l'iniziativa per il prossimo lunedì. Mi auguro che moltissime persone che stanno sentendo qua alla radio
vadano a dare un sostegno,
possano fare un salto là, possano andare a vedere, a chiedere, a chiedere più informazioni. Y todo el apoyo necesario que sea a favor de loro, ya que yo conozco alcuni abogati que son usciti de Colombia por el stesso motivo, son compañeros y amici, quindi tutto mi solidaridad y ayuda y cooperación con esta iniciativa.
No, tra l'altro adesso, perché poi sono discorsi che non abbiamo affrontato direttamente, ma quando quest'anno i compagni che più da vicino si occupano di scarceranda, per esempio, mi hanno chiesto di chiedere alla coordinatore del 18 ottobre in Cile di chiedere a te, Eder, di scrivere qualcosa sul carcere, perché lo sai, la nostra agenda è un'agenda anticarceraria. Allora, mentre con la coordinatore del 18 ottobre loro scrivono continuamente, seguono i prigionieri della rivolta, c'è un contatto diretto e c'è ancora una situazione in cui il carcere, nel suo essere un luogo di merda, ha delle sue regole, diciamo, più o meno. Quando mi hanno chiesto se tu potevi scrivere sul carcere in Colombia, io ho detto: ma io glielo posso provare a chiedere, ma non so, che forse la metà di chi ha fatto la prima linea e è sparito ci sarebbe finito volentieri piuttosto che finire a pezzi in un fiume. Questo perché? Perché quando ne parliamo di Cile parliamo di Stato di diritto messo in discussione da tutta una serie di leggi scritte che vengono dai refusi del codice pinoscettiano. Ahimè, la situazione della vita in carcere piuttosto che dello Stato di diritto in Colombia è ancora diversa, perché sebbene lo Stato di diritto casomai c'è per scritto, cosa che casomai invece in Cile non c'è perché viene da una dittatura, invece poi c'è tutta una necrosi degli organi umani, della burocrazia che si deve muovere, no? Quindi comunque io credo che anche essere, mentre per esempio adesso diciamo che in linea di massima gli avvocati riescono ad andare dai detenuti della rivolta a fare i colloqui, esatto, io non so quanto questo poi sia garantito come stato di diritto nelle carceri colombiane, che sono un altro paio di maniche rispetto alle carceri cilene, no? Questo non ce lo nascondiamo.
Il problema non è che sta garantito, sino che si fa.
Esatto.
Me faccio chiarire, fra lo scritto, ossia il diritto positivo, il diritto che sta scritto, esatto, nel codice, è uno. Pero en la manifestación, en la protesta del 28 de abril del año scorso, parlo a partir del 28 de abril, estas famosas manifestaciones que son durante casi 100 giorni, se ha visto que c'era detención arbitraria, detención en zonas no autorizadas para la detención,
estupro,
se son trovati centri de tortura en supermercati.
Ve lo ricordate, 400 giovani spariti, che poi per sbaglio si è scoperto che erano chiusi dentro un magazzino.
Per fortuna, e quelle 400 giovani spariti, c'era un vero giornalista, perché anche ci sono,
il direttore del Canal DOS, per fortuna, diciamolo, perché è stato un mito, cioè lui veramente non si sa perché ancora gira perché adesso, ha fatto delle cose in cui
fra altre cose adesso è candidato al Senato per il patto storico, però quello non c'entra niente, in quel momento non lo era e ha cominciato a fare tutta una ricerca. Ricordiamo benissimo il centro di torture che hanno fatto sotto il nel parcheggio del supermercato dell'Esito in Cali.
E tutto molto di questo
e sopra tutta questa linea di difese, i ragazzi che abbiamo trovato che stanno in galera hanno avuto un'assistenza interessantissima del gruppo di avvocati di prima linea, di forma gratuita, quello bisogna dirlo. E anche questi avvocati, moltissimi di questi avvocati sono stati minacciati, pressionati per lo stesso Stato perché non facessero questo tipo di lavoro. Non stanno dando le informazioni necessarie, non stanno permettendo il debito processo in Colombia, si stanno a fare detenzioni, già detto, detenzioni in zone non autorizzate, detenzioni non arbitrarie, processi di detenzione illegale. Me l'ho detto durante le proteste l'anno scorso, Colombia ha rimasto senza costituzione e senza legge. E noi in questo momento siamo un paese che ci troviamo fa un sequestro di un piccolo gruppo di narcotrafficanti paramilitari che si chiama Stato colombiano. Quello bisogna dirlo molto chiaro, perché già me ne sono stancato di dire sempre le cose a mezzo parole.
Così, adesso vediamo se hanno fatto i compiti, perché alla fine se non hanno fatti peggio per loro. Ad esempio, davanti a quello che tu dici mi viene in mente quella puntata di Matarife dove il mitico regista, che tu mi stai dicendo, infatti non a caso poi avvocato, no?
Cioè,
tu,
sì, sono avvocato penalista.
Voglio dire, come tanti giornalisti sono laureati in giurisprudenza, molti avvocati poi se non possono praticare gli avvocati hanno questo desiderio poi però di far venire a galla le cose, no? Non mi meraviglia che sia un ex avvocato. Quindi questo mitico regista che narra proprio che lui a un certo punto si rende conto che sta facendo un lavoro che dà fastidio a qualcuno, che questo qualcuno è così potente che forse lui è il caso che si guarda le spalle, e quindi ricorre a questo, mi pare, gruppo che esiste, che è di difesa dei giornalisti, e si rivolge al gruppo di difesa dei giornalisti per chiedere tutela, e si rende conto che tra chi organizza la difesa di questa squadra che dovrebbe difendere i giornalisti c'è qualcuno di cui lui sta parlando che quindi è assolutamente implicato, e quindi in quel momento qualcuno da fuori lo chiama e gli dice: abbiamo già organizzato il modo che tu possa andare via di là, perché forse se non te ne sei reso conto sarebbe ora che te ne vai, no?
No, la cosa è un po' più complessa. Daniel Mendoza,
sicuramente, insomma, guarda, me la mettevo così, la sintesi.
Daniel Mendoza Leal è un avvocato penalista colombiano specializzato anche in un altro processo di diritto molto più complesso, che è il diritto d'autore e quelle cose. È il regista della serie Matarife, regista, produttore e guionista di tutta la serie Matarife. È un compagno che ovviamente è stato minacciato di morte molto seriamente per tutto il gruppo, il clan, perché più che un partito è il clan di Álvaro Uribe Vélez. Lui fu costretto a uscire da Colombia, e la esperienza è che con il processo di pace, che è un tema che dovrei parlare oggi, si è conformato la Commissione di protezione a livello nazionale per i leader e dirigenti politici. E quando lui stava lì ha capito che il che stava coordinando la protezione della vita sua, ossia le scorte che l'Stato dovrebbe fare per proteggere a lui, era uno di quelli che stavano implicati in tutto questo processo.
Esatto,
c'è una commissione nazionale che teoricamente fa parte del servizio di intelligenza, il servizio polizia, esercito e altri, che hanno come scopo garantire la vita alla opposizione politica, a los que fanno opposizione. Una parte di questa commissione erano delegati per garantire la vita a Daniel Mendoza Leal in Colombia. Quando si è fatto la ricerca si è capito che il capo di quella commissione era uno che aveva contatti con i gruppi di Álvaro Uribe Vélez e tutto il suo gruppo. Quindi questo può dire quanto può garantire la vita di Mendoza. Mendoza è uscito da Colombia, si trova in Europa, di qualche mese fa, e fra poco, se tutto va bene, possiamo parlare con lui personalmente. Stiamo cercando di farlo arrivare in Italia. Questa è una primizia mondiale.
Una primizia mondiale che non è costata pochi patemi, ma insomma, tanto lavoro, insomma, di qualcuno pure. Nel senso che non verrà solo lui, chiaramente, insomma, quando lo porteremo ci sarà anche la possibilità di vedere Matarife sottolineato in italiano, che è un lavoro che ringraziamo che si è accollato, perché non è veramente un lavoro da poco.
Comunque si è tradotto la versione di Matarife, la prima temporata,
la prima stagione,
la prima tutta completa di Matarife, e stiamo a fare tutte le possibilità di farlo arrivare qua fra poco, per che faccia lui la presentazione ufficiale di Matarife.
Sì, insomma, sicuramente parlare con lui sarà ancora più rivelatorio, no? Nel senso che non lo so, lui indubbiamente, se avete visto la serie, lui traccia con questo filo rosso tutti i legami tra tantissimi personaggi. A un certo punto questo pannello è un gomitolo rosso, non esce da lì, non c'è mai un capo che rimane, no? Perso nel nulla, no? È abbastanza inquietante, insomma. Così è, dice, così ha da essere. Allora, non lo so, vogliamo fare un piccolo stacchino e tornare invece sulle ultime cose che volevamo fare sul processo di pace, sull'accordo di pace, sì?
Ok.
Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben cómo es.
Eder, allora abbiamo fatto così, mi sembra almeno 3 puntate sull'accordo di pace, cominciando a capire che cos'è, perché un popolo arriva ad avere bisogno di un accordo di pace, quali sono le basi per costruire un accordo di pace. Ti faccio una domanda provocatoria: in questo comunicato dei giuristi democratici c'erano dei numeri piuttosto alti di persone uccise dall'accordo di pace in poi. La domanda è: ma quindi questo accordo di pace? Ma immagino che questa è la domanda che un ascoltatore medio, che casomai non conosce molto la situazione della Colombia, si chiede. Dice: ma come, uno fa la lista dei morti dall'accordo di pace? Ma allora l'accordo di pace era una groviera un po' piena di buchi. Vogliamo raccontare un po', forse?
Una settimana fa aveva detto che in momenti storici ci sono due possibilità di leggere la storia. Uno è leggerlo con lo che capita oggi, il momento, l'istante, e cercare conclusioni a partire da quello che sta succedendo in quell'istante. Per carità, non ho detto che sia sbagliato farlo, ho detto che è una possibilità di farlo. E altra possibilità di farlo, una lettura, è cercare di capire dove va tutto quel progetto.
No, cioè,
che, qual è il sonno che sta dietro di tutta quella storia.
Esatto,
questo... qual è il megaprogetto? Io onestamente lo che ho fatto la settimana scorsa
è questo.
E fu quello.
Esatto, già, no? Quindi...
senza dimenticare che ci sono grossi problemi. Fra quelli grossi problemi ci sono un sacco di morti. Già? Senza dimenticare che il governo che sta attualmente, o il narcogoverno che c'è in questo momento in potere, è un nemico di quel processo di pace. Senza dimenticare che ci sono una correlazione di forze molto molto defavorevole per l'accordo di pace, capito? Però il problema non è le morti, anche quello, ovviamente ogni vita umana ha un costo incommensurabile, quello non lo posso discutere, né lo discutere con nessuno. Ogni morto per me è una derrota personale, io me lo prendo in lo personale. Però allo stesso tempo io lo che stavo cercando di spiegare è come sta, qual è il progetto che c'è dietro di tutto questo. Te l'ho detto e l'ho detto più di una volta in questi stessi microfoni, sono progetti che faranno un sacco di morti, che non sappiamo se vinceranno o no questi progetti, perché non lo sappiamo, perché in questo momento si trovano in contienda vari forze. Fra le forze del che vogliamo un paese in pace, un po' più giusto, un paese più equitativo, un paese più aperto, e los che vogliono che l'economia rimanga uguale o peggio di lo che sta. E fra queste c'è una sola forma di dialogare con loro, o loro cercano una sola forma per fare le cose, e quello vuol dire morti. Sappiamo che ci avranno morti in questa storia, quello è inevitabile purtroppo, e forse non si sa, forse anche uno può essere uno di loro, però per il momento siamo qua e quindi parliamo di lo che siamo.
Dai, che ci siamo, parliamo.
Già? È vero che abbiamo speso almeno 5 puntate per parlare del processo di pace. Se facciamo conto, abbiamo parlato del problema della tenenza alla terra e tutta quella terra, che furono due capitoli.
Esatto,
due
abbiamo
capitoli,
fatto due trasmissioni sulla
lunghissimi,
proprietà della terra.
Lunghissimi sulla la proprietà della terra, che è il primo accordo, il primo punto dell'accordo di pace del 5. Dopo abbiamo fatto in dicembre, così una puntata un po' più tranquilla, era capire come mai i popoli, diversi popoli, arrivano in un momento che determinano che è necessario fare un accordo di pace. Come si arriva a quel processo? Perché un popolo determina che è meglio fare la pace che la guerra? E tutto quello abbiamo fatto un esempio, incluso a livello mondiale, con Sudafrica, Irlanda e altri. E poi la settimana scorsa noi abbiamo messo a discutere il secondo punto dell'accordo di pace, che è la partecipazione politica, aperture democratiche nel contesto di un paese per la pace, nella costruzione per un paese in la pace. Abbiamo fatto il contesto di come, perché era necessario aprire quegli spazi, perché si ritomava principi della Costituzione del 1991, ossia 30 anni fa, che casualmente uno delle persone che più ha contribuito a quel processo e alla costruzione di quella Costituzione è Gustavo Petro, che oggi è candidato del patto storico. Non dico che l'ha fatto lui,
è uno
che ha contribuito, perché una costituzione politica non la farà mai una sola persona, no è che sia un dittatore, che lì ya cambia la cosa. Però si se fa in democrazia bisogna fare una sinfonia polifonica, una sinfonia di diversi gruppi, diverse visioni del mondo, punti di vista, per arrivare a una costituzione. Oggi, dopo di 30 anni, quella costituzione es la base fundamental para hacer el segundo punto de acuerdo de la FARC. Lo que voy a decir es que la FARC no es cosa radical, ni sanguinaria, ni asesina, ni todo lo que voy bolete. Es una fuerza política que se siede en La Habana y está pidiendo al Estado fare cumplimiento de una parte de la Constitución política del stesso Estado.
Quindi è un
una cosa anche assurda.
È un gruppo forma. Che era un gruppo armato che si siede al banco, quindi no? Alla barra sarebbe il banco e chiede delle cose, no? In una forma democratica, non so come dire, no?
E a dire, famo che voi stessi rispettate le stesse leggi che avete creato e che rispettate la stessa Costituzione che voi stessi avete scritto. È una cosa interessantissima.
Insomma, non è proprio un passaggio che abbiamo visto spesso nei processi dei gruppi armati. Ecco.
E non soltanto non è un passaggio che abbiamo visto spesso, per me è una cosa affascinante, a me piace molto. È come dire alla stessa borghesia: guarda che voi, i diritti che voi promulgate, che voi parlate, non lo fate effettivi. Quello lo sappiamo tutti los que abbiamo lottato qualcuna volta per i diritti umani. Qualunque persona nel mondo che ha lottato per la difesa dei diritti umani, per la difesa delle persone che stanno in galera, in galeotti, sappiamo che la questione più complessa è fare che lo stesso Stato cumpla le stesse leggi che ha scritto.
Sembra assurdo.
Sembra assurdo, però è così.
E credo che non funzioni, cioè, diciamo che sia una contraddizione che forse va anche al di là della Colombia, no?
No, purtroppo
è molto frequente,
dico purtroppo, dovrei essere soltanto in Colombia e se fosse soltanto in Colombia non arriva bene, è una malattia colombiana, una patologia colombiana, aspettiamo,
è un po'
che
una patologia delle democrazie,
però è una patologia della democrazia, soprattutto del contesto della democrazia positiva, de quella democracia que está escrita en blanco y negro con bellísimas palabras, quella democracia que viene de la Revolución Francesa, toda quella historia, a la democracia quella que no está escrita, quella que está nascosta y que gestisce un grupo de poder, o un grupo, en caso colombiano, narcopodere.
El narcopodere.
Capito? E quello è incompatibile con lo che loro stessi hanno scritto. E un buon avvocato, per tornare al testo degli avvocati di democrazia democratica, un buon avvocato ha il bisogno e l'obbligo di far evidente quel problema. Ossia, evidenziare, far vivo, ossia far visibile il problema. La diferencia fra lo escrito y la realidad y el fato y meter en contradicción a la profundidad del Estado. Y ahí es donde está el proceso complejísimo del Estado. Y por quello, si el abogado es bravo, decente, es un discurso que la estesa burguesía no puede soportar. No puede soportar porque está tocando el fondo. La radice, propriamente la radice dei loro stessi, e per quello in Colombia si usano azioni di fatti, me lo dite, li ammazzano di morti, lo fanno uscire in Colombia o lo uccidono. Tornando al tema di cui abbiamo parlato, abbiamo detto che nel 1991 in Colombia si aveva aperto, almeno in teoria, si è aperto una platea impresionante de posible participación en el campo de la política. Posible participación en el campo de la política. Habíamos dicho en una de los primeros interventi que yo he fatto qua, habíamos hablado que en Colombia se había gestito el poder fra due partiti prácticamente, y los due se habían gestito 200 años de Estado. Con la Costituzione del 91, una delle idee fondanti per la Costituzione del 91 era fare punto finale a quella storia, fare la possibilità che associazioni non di questi partiti potessero arrivare alle stanze di poteri. Quali associazioni? L'associazione comunale, dei quartieri, le comunità nere, le comunità afro, le comunità indigene, la comunità femminista, la comunità LGBT, tutto quell'universo che è molto interessante, potessero fare una partecipazione veramente nel campo della politica. Quello sta scritto nella Costituzione del 1991. Lo unici che hanno potuto arrivare a un minimo di queste possibilità in questi 30 anni fu una piccolissima parte del movimento indigena. Però adesso, con l'accordo di pace de La Habana, firmati 5 anni fa, la FARC costringe all'Stato a retomare la stessa Costituzione e dirle al Stato: abbiamo diritto a aprire le possibilità della partecipazione politica. E alcune cose in questo campo si hanno con molta difficoltà, però si stanno andando un piano piano avanti. No por cortesía a la burguesía, no por cortesía al Estado, porque si hay alguna cosa yo he imparado en esta vida, es que el Estado, la burguesía o el que al poder no la llamai niente gratis ni por voluntad propia. Lo poco que noi possiamo prendere el Estado, de la burguesía o el que abbia el poder, es guadagnato con sangue, sudore y lágrimas.
Con tanta lotta. Yeah.
Tanta, tanta lotta. E quante persone hanno lasciato la pelle per queste piccole passi? Per quello che lo morti, si sono veramente un disastro, capisco che sono processi storici che si fanno, purtroppo si fanno così. Purtroppo si fanno così. E non soltanto in Colombia. Quindi sono processi storici complessissimi. E adesso, oggi, come mai, perché 4 anni fa Gustavo Petro si è presentato alla presidenza, ha avuto 8 milioni di voti, ufficiale molto di più, secondo qualcun altro, però aveva un movimento non così arcobaleno come ce l'ha in questo momento. In questo momento, per le prossime elezioni ci sono associazioni di neri, associazioni indigene, femminista, LGTB,
difensori dell'ambiente,
di qualunque cosa che non si possa immaginare, stanno lottando o contribuendo a un nuovo processo colombiano. E questo nuovo processo colombiano es el que yo estoy guardando tanta esperanza. Ya lo he dicho pie una vuelta y lo diré nuevamente. No sé si estoy desvaleando, no sé si fra 10 años diré: porca miseria, he desvaleado todo, me buto a la metro. Pero por el momento voglio soñar y voglio luchar por quella parte, por quel scopo. En quel senso, si sta aprendo un campo, e quello fa parte, non è esclusivamente l'accordo di pace, però sì, l'accordo di pace hanno messo un punto molto chiaro, che se in Colombia si vuole la pace, bisogna aprire spazi nel campo politico e nella partecipazione della politica e nella vita pubblica a tutti i colombiani. E tutti siamo tutti e tutte. Siamo tutti los 50, non so quanti milioni di colombiani che siamo, incluyéndolo a tutti, desde el più povero al più ricco, del più bianco al più nero, del più basso al più alto, del più gordo al più grasso al più secco, tutti abbiamo bisogno di una partecipazione politica, e soltanto quello può garantire una pace permanente in Colombia. Siamo d'accordo, o io sono d'accordo, che in Colombia non c'è soltanto la FARC. In Colombia esistono altre guerriglie che stanno alzate in armi, come l'Esercito di Liberazione Nazionale, fra altri, e che anche con loro bisogna fare trattati di pace, anche con loro se bisogna fare processo di pace, e anche con loro hanno bisogno di una partecipazione equitativa, giusta e igualitaria per arrivare al contesto di decisione, alle cupole di decisione a livello nazionale.
E l'EN, che insomma abbiamo nominato di meno ed è sicuramente, diciamo, meno noto delle FARC, perché è un altro gruppo armato che ha proprio una genesi molto diversa, anche come nascita, come gruppo armato, ha proprio una radice diversa, una politica diversa, e spesso, insomma, l'EN ha deciso di casomai sparire da quelle comunità che avevano raggiunto un'autonomia, no? Quindi comunque erano presenti come formazione armata lì dove le comunità ricevevano questa violenza istituzionale o para istituzionale, dicendo tra virgolette, perché questo para poi può essere in forma di paramilitari o comunque di diciamo persone mandate sotto altre vesti che di giorno casomai hanno la divisa, insomma ne abbiamo parlato tanto. L'ELN sicuramente ha, diciamo, un'etica diversa, una linea politica diversa da quella delle FARC, quindi insomma con loro sicuramente bisogna aprire un incontro di tipo diverso. Io non credo che poi sia proprio sconosciuto, per chi si è occupato di Colombia sa bene quali erano proprio, diciamo, i principi diversi, no, rispetto alle FARC. Sicuramente però è un gruppo che è stato attivo molto nei lunghi decenni di violenza della Colombia, insomma credo di non dire baggianate se dico con una politica che però, nella misura in cui si accompagna una comunità alla forza della propria resistenza, della propria autonomia, no, della propria difesa, quindi poi insomma, diciamo, l'ELN si ritira da quel territorio. Però insomma questo è in linea di massima, insomma sicuramente, però capisco che ci sia bisogno di un riconoscimento diverso, ma sicuramente poi ha bisogno di un suo spazio anche l'ELN, fondamentale nell'accordo di pace, come formazione che comunque è stata incidente parecchie volte, no?
Vabbè. Comunque sobre l'ELN, Esercito di Liberazione Nazionale, ho parlato poco, lo sono consciente che ho parlato poco, per vari motivi. Primo, perché noi abbiamo concentrato molto nell'accordo di pace della FARC con il Stato colombiano, e ovviamente se io sto parlando dell'accordo di pace fra il governo colombiano e la FARC, pues ovviamente bisogna parlare della FARC e del Stato colombiano, questo è ovvio. Gli altri temi che ho toccato sempre non sono temi che vanno desde la violenza, desde quante persone, violazione dei diritti umani in Colombia, tenenza di terra. Il tema dell'ELN non lo ho toccato, però dovremmo fare una puntata prima o poi esplicativa di che cosa è, come si è fondato, che cosa è e come funziona, che è molto interessante. Però quello sarebbe per un'altra giornata, quindi
sì, diciamo che insomma
ci sono tanti temi in Colombia che mentre trafiesca,
mamma mia, potremmo stare qui in altri due anni, ecco.
Sì, possiamo fare un'enciclopedia,
sì, veramente,
sopra Colombia, però va bene, nessuno può pensare che si può parlare tanto di una. Allora, ritornando al tema, quindi si apre gli spazi, si dovrebbero aprire spazi di partecipazione politica, però con non soltanto per la FARC, perché la informazione che esce in Colombia è che la FARC ha chiesto partecipazione politica soltanto per lui, per loro. No, non è vero, è assolutamente falso. In realtà stanno chiedendo partecipazione politica in generale per tutta la comunità, per tutta la popolazione colombiana. Ya te lo he dicho, para mí la FARC, cuando se ha seduto en La Habana a negociar, había una cosa muy clara en testa. Bisognaba diseñar, pensar un paese per i prossimi 20-25 anni in pace, indipendentemente come va il processo con la FARC, indipendentemente come va la vita con il comandante e le file della FARC. Lì è dove sta la cosa interessante, lo più interessante di tutta questa,
certo,
storia. Quindi non era come si è detto in Colombia, che la FARC stava chiedendo solamente nuova partecipazione politica nel campo su. No, loro stanno dicendo: in Colombia si bisogna aprire nuove partiti politici, lasciare la possibilità che le comunità, le associazioni, i gruppi, quelli altri possano partecipare in uguali condizioni che tutto il resto, indipendentemente se sono amici o nemici miei, indipendentemente se io le conosco o non le conosco,
yeah? Sì, insomma, quell'idea di non voler fare la rivoluzione per me e gli amici miei, ma portarci dietro anche persone che potremmo trovare scomode, no? Perché non si può cambiare il mondo solo per noi e altri 18, ecco.
Vabbè, comunque, di lì si parla delle garanzie.
Le garanzie
per tutto questo, io penso che è il tema più complesso, sia il più complesso in la realtà, il più semplice en la teoría. ¿Ya? Me faccio capire. Colombia ha avuto una experiencia brutísima en el 87, cuando ha fatto el acuerdo de paz con la FARC y se ha creado un partido político que se llamó UP, Unión Patriótica. Questo gruppo dopo pochi tempo fu totalmente eliminato, meno di 4 anni l'hanno ucciso più o meno 4.000 persone, 4.000 dirigenti, le hanno amenazato, ha ucciso 3 candidati presidenziali, 2 senatori, un presidente dell'Alta Corte Costituzionale, fra altri, capito? Quello le hanno fatto un disastro impressionante e ovviamente la paura più grossa che aveva la FARC, che ha la FARC, e qualunque persona che conosce la storia in Colombia, è che quella storia si facesse nuovamente, si ripetesse. Quindi se bisognava fare garanzie costituzionali al processo di pace, garanzie giuridiche a quel processo di pace, garanzie reali allo dirigente di quel processo di pace, e è lì dove sta il problema, perché in teoria è relativamente facile. Il Stato si compromette a non ammazzarli, il Stato si compromette in garantire
la sicurezza
integra,
l'incolumità
fisica, morale di tutti questi signori. E incluso di più, si compromette a garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone che fanno opposizione politica in Colombia. Loro firmano, dicono sì, noi nos compromettiamo. Creano un ente che è la combinazione, un ente che sono parte della Polizia Nazionale Colombiana, di qualcuno, parte dei servizi segreti colombiani e parte di una parte delle persone che stanno, che si reinsertano della FARC.
Reinseriscono
sì. e le trovano una specie di lavoro dentro di un ufficio che hanno come scopo garantire la sicurezza e la vita di tutto lo che sia opposizione in Colombia. Fino lì va bene, purtroppo chiedono soldi a tutta Europa, fra quello Italia, per poter avere le infrastrutture per garantire questo. Yeah? Fino lì
tutto a posto.
Tutto a posto. Va benissimo. Se fosse vero, se avesse compiuto,
se avessero compiuto con questa cosa,
io
certo.
Sono un leader sindacale o un leader studentesco, Ho diritto a stare in Colombia, pues ovviamente ho diritto ad avere una sicurezza minima, due o tre scorte, una macchina blindata, io che so. ¿Verdad? El problema ya es el práctico, donde c'è la discusión. Es lì donde está el problema. Que en lo práctico, el Estado no ha nessun interés en garantir la vida de nessuno de las oposiciones. Es ancora de più, el Estado ha el interés que qualcuno de las oposiciones sappiamo qué, cómo va a finir. ¿Capito? Quindi, comienzan a mancare con infraestructura o a infiltrare quelli gruppi, con stessi gruppi paramilitari o gruppi di stessi narcotraffico, o a essere assolutamente inefficace per garantire che quella sicurezza non arrivi dove dovrebbe arrivare. Nel status, ossia nel foglio di carta, nell'accordo, stanno bene. Están escritos, aunque muy bien, podría aunque funcionar. Podría. Si se facesse lo que está certo. Escrito. Si a veces quella comisión, espera, ¿cómo se llama? Sistema de seguridad para la vida, un sistema integral para la seguridad e integridad de questi personaggi. De tutti i leader popolari reinsertati, los que hanno negoziato la pace, leader ecologisti, qualunque persona che possano fare. C'era un sistema che se andasse bene e lo facessero bene, potrebbe funzionare. La realtà è che non sta funzionando, però non per mancanza dello scritto, né per mancanza di soldi, perché i soldi ci sono. La Europa ha invertito milioni di euro in quei processi. Stati Uniti ha invertito milioni di dollari in quei processi. Europa dovrebbe chiamare la cancelleria colombiana e chiedere: stiamo invertendo in questi processi, voi non state a fare niente, allora
che succede?
Mi ritornate il soldo indietro o come negoziamo? Perché qua c'è qualcuna cosa che non va. Però tutto questo processo, tutta questa storia va concentrata in garantire la vita, la sicurezza delle persone in opposizione. Ya? E quello è fondamentale per il processo. Quando Duque, el actual presidente de Colombia, ha salido a la presidencia, la única promesa clara que había, ¿no?, era que el proceso de paz se lo destruyeba, ¿no? Y se sapeaba, ¿no?, y lo sapeaba benísimo, aunque yo, que soy un poco estúpido, que ancora me mancan un saco de neurones, se sapeaba que una posibilidad para destruir aquel proceso era massacrare le persone che avevano firmato l'accordo. Quello si sapeva, quello era ovvio. Anche un bambino di 4 anni lo avesse saputo. Come?
Sì, appunto.
Quindi, quando Duque ha salito al potere con la promessa, che la unica che ha cumplito in questi 4 anni, era distruggere il processo di pace, si sapeva che lo cercherebbe di distruggere. A livello giuridico, sì, a livello dello scritto, in quello è andato molto male, perché onestamente capisce poco di diritto, e anche nella questione pratica. La questione pratica, che vuol dire la questione pratica in Colombia? I morti. Mentre più morti faccia il processo di pace, più debole può essere il processo di pace. Y más fácil se puede romper.
Più facilmente,
y el único certo. Que le interesa en este momento histórico romper el proceso de paz es el narco gobierno colombiano. Al único que le interesa que en este momento el proceso de paz torne indietro son a loro. Ya habíamos dicho por qué. Ya habíamos dicho que ya lo habíamos dicho, porque cuando habíamos dicho cómo se prende la propiedad terriere en Colombia sin pagar un cacchio.
Quali siano le simpatiche pratiche democratiche?
Quelle simpatiche pratiche democratiche non lo possono fare in un paese che sta in pace. Bisogna la guerra per farla.
Esatto.
Bisogna una strategia, la guerra per fare quelle, quelle mostruosità. Se il paese sta in pace, quelle pratiche non lo possono fare. Perché quelle pratiche non si possono fare in un paese di pace, quello è ovvio.
Non è un caso che durante la rivolta a Cali i colombiani dicevano: non siamo in guerra, non ci vogliamo essere. Quotidianamente il nostro Stato è come se ci dichiarasse una guerra, proprio per questo motivo.
Ma il più bello è che moltissimi dei ragazzi che sono usciti il 28 di aprile alle proteste, i milioni di colombiani che sono usciti lì, avevano una consigna chiara: vogliamo la pace. Vogliamo la pace, e hanno fatto proteste durante 100 giorni.
Mettendoci la vita.
Le hanno ucciso 80 compagni, fra 80 e 100 compagni in quelle proteste. Abbiamo quasi 500 compagni scomparsi e spariti, che adesso già hanno trovato quasi tutti morti. Ci sono ancora 80 che non sappiamo dove stanno. E hanno violentato non so quanti donne in strade. Io onestamente penso lo che dice Bertolt Brecht sobre el héroe: poveraccio il paese che ha bisogno di eroi. Però in Colombia ci sono molti eroi, o sea, sono persone coraggiosissime che hanno salvato la vita di moltissime persone. Per parlare del giornalista che ha trovato 400 persone nascoste in un magazzino di meccanica, non so dove, e per parlare di tutti gli avvocati di democrazia democratici che ci sono in Colombia, Del Rio, Daniel Mendoza e tutta la famosa prima linea avvocati che le hanno salvato letteralmente della morte a moltissimi ragazzi, a moltissimi. Non abbiamo potuto salvare tutti, purtroppo, perché onestamente sono un po' incompetenti. Però anche le proteste che noi abbiamo fatto in Italia, le proteste che si hanno fatte in Madrid, le proteste che si sono fatte in Berlino, le proteste che si hanno fatte in Oslo, di solidarietà con il nostro compagno in Colombia, mi auguro che hayan potuto salvare la vita di qualcuno. Me lo auguro, che onestamente l'unico incentivo che dopo tanti anni non le rimane per ancora stare vivo. Però me lo auguro. In questo momento si sapeva che lo Stato colombiano iva a cercare per tutti i mesi possibili distruggere il processo di pace. E per quello ha bisogno di morti. Quindi in Colombia c'è una discussione che si fa molto seriamente. Se contiamo i morti, e allora diciamo che per tutti i morti che si hanno fatto, il processo di pace non può andare avanti, e se ritorna alla guerra, si sta a fare lo stesso gioco che loro vogliono che facciano. E noi troviamo, dico non troviamo perché mi trovo anche io in quella,
certo,
in quella
posizione
scomoda di dire sì, però se torniamo indietro spegno continuare avanti,
perché già non è facile,
è molto peggio che continuare avanti. Che possiamo fare? Sappiamo che stiamo, che ogni vita umana ha un prezzo incommensurabile. Sappiamo che il leader sociale, l'ho detto io qua più di una volta, nessuno mi può dire che non l'ho detto, quando uccidono un leader sociale non stanno uccidendo un leader sociale, stanno uccidendo
una comunità,
un progetto sociale, e questo progetto ha costato lacrime, sudore,
lavoro,
tutto lo che si possa immaginare durante anni, e lo uccidono uccidendo il leader o uccidendo un gruppo di leader, capito? Io sono più consciente che tutto questo, però sì, sono consciente di quello, sono consciente che anche la guerra durante 40 e quasi 50 anni non aveva riuscito a sistemare i problemi. Anche in quello sono consciente io, capito? Sono consciente, cioè, se durante 50 anni non abbiamo vinto una guerra, adesso siamo in un momento storico complessissimo dove stiamo giocando il futuro non soltanto di Colombia, dei colombiani in particolare, sino che stiamo giocando il futuro di tutta la nazione. E l'ho detto l'ultima volta che sono stato qua, non è vero che le nazioni sono eterne, le nazioni possono finire, si possono disintegrare, si possono finire nel dimenticatorio. Grossi imperi hanno finito in dimenticatori. Grossi imperi, ya? Studiate la storia e lo sapete che è vero. Come dicevo io, non è vero che i paesi non possono sparire. Ho detto io, guardate la storia recente di Jugoslavia, ya?
Sì, diciamo che la Colombia probabilmente
potrebbe diventare la Jugoslavia.
Sì, diciamo che forse prima era un po' in questo cammino. No, io vedo un cambiamento storico da europea, lo percepisco, perché questa è la nostra grande differenza, no? Da europea percepisco che la Colombia non esisteva. Cioè, per il mondo occidentale, diciamo che già ha una grossa difficoltà a tenere presenti i paesi al di fuori di se stessa, che non siano perché so fighi o perché... Quando diciamo un paese occidentale della Colombia ne parla attraverso delle serie, no, che mitizzano personaggi che, bah, non lo so, mi chiedo che cosa c'è da mitizzare, e soprattutto voglio dire, no, sembra che li stacchi da una storia vera di massacri e violenza e sembra che diventino invece un romanzo, no? Parlo per esempio delle infinite serie su Escobar, sembra quasi che Escobar adesso sia un personaggio di fantasia, no? Un fumetto, però nella mentalità delle persone ha funzionato un po' così. E poi quando si andava a chiedere della Colombia tu che sai, la gente forse non sa manco, a volte una volta a me persone anche insomma che non so proprio gli urti mi hanno chiesto ma che se parla portoghese. Questo per me era proprio il segnale che serviva questo silenzio, serviva non a me, a te, ma che questo silenzio tombale sulla Colombia e su quello che succedeva era probabilmente anche quello, no, un gioco, perché non si parla mai della Colombia, perché deve rimanere nel silenzio, nel dimenticatoio, a continuare a fare la funzione che per lei abbiamo stabilito, no? Probabilmente, sicuramente anche la rivolta in Colombia ha fatto fatica a venire alla ribalta, perché appunto le democrazie occidentali, io credo che spesso vengano usate come esempio, ma le democrazie occidentali sono piene di buchi in questo senso, per quanto insomma diverse casomai rispetto allo stato di diritto, ma poi dipende verso chi, per cui voglio dire, no? Quindi io credo che la Colombia stava veramente rischiando di fare questa fine, e che invece credo che la nostra responsabilità sia quella invece di tenere ora gli occhi puntati, perché credo che siano esempi proprio di ciò che può succedere in una democrazia. Capisco molto bene che quando c'è stato l'accordo di pace non si poteva ritornare alla guerra, perché non si può normalizzare un processo, no? Complicato, pesante, che è costato tanto, come arrivare a quel processo di pace e poi normalizzare che un processo di pace si può costruire e distruggere così. No? È chiaro, non si può, e quindi bisogna partire da quello come momento importante, nonostante poi qualcuno da quello avrebbe rivoluto la guerra, no? Credo che questo sia anche per noi europei qualcosa da guardare con molta attenzione, perché siamo complici, e il nostro paese ha le mani sulla Colombia in un modo o nell'altro, che sia da parte di imprenditori squali piuttosto che di politici che millantano grandi osservatori internazionali, oppure che spendono per aiutare un paese a uscire dalla violenza, ma poi effettivamente diciamo che rimane tutto un po', no, nei grandi salotti dei grandi politici, no?
Comunque, sopra la questione del narcotraffico in Colombia e tutte queste serie del capo Pablo Escobar,
del capo e del cavolo,
non so quanti altri, perché ci sono centinaia, che io onestamente non mi piace vederli, mamma, per due motivi. perché moltissimi di loro fanno questa apologia al narcotraffico. Esa apologia, nel senso di voler mostrarlo come l'eroe, come il che più sa, il più bello, il più intelligente. Per quello non mi piace molto vederlo. E per lo secondo che non mi piace vederlo è perché veramente parlano un sacco di cose che non hanno nessun sacco di stronzate.
Non è che essere contro la polizia.
Io ho vissuto purtroppo in quel momento storico, in quella stessa città, e l'ho conosciuto in prima persona. E io dico che in queste famose serie mostraranno il 5, il 10% lo che realmente fu.
Sempre che poi lo mostrino veramente.
Casomai
mostrano che c'aveva i rinoceronti e zebre.
Esattuando due o tre serie che sono fatte bene, di persone molto serie, però tutto il resto è un sacco di.
Ma sono storie probabilmente anche molto diverse.
Per bambini, come dico io, storielle per bambini. Che onestamente mi fanno incacchiare, perché dico, l'hai vissuto, l'hai conosciuto, l'hai visto, e sono stato lì, non soltanto l'hai visto, l'hai studiato anche a livello universitario, in tutto quello che raccontate voi qua
non si sa dove avete preso,
non so dove cacchio l'hai preso,
ecco, diciamolo con tutto amore, ecco.
Esattuando due o tre serie che io considero serie, ovviamente, e dopo di quello ho molta paura di fare un'apologia a una cosa che io non comparto, né mi identifico, né mi interessa fare apologia. Come non le faccio apologia al fascismo, non le faccio apologia al narcotraffico.
Mi sembra più che sensato, e se ci avete proprio voglia di serie, non dovete manco pagare Netflix, vedetevi Ma Tarife su YouTube.
Se volete vedere una cosa veramente seria,
non dovete manco pagare.
Se volete vedere una cosa veramente seria, strutturata, di come si gestisce il potere in Colombia in questo momento, senza andare alla biblioteca a leggere, perché qualcuno ha pigrizia di andare a cercare,
o senza dare soldi a Netflix,
o senza dare il soldi a Netflix o a qualcun altro, e raccomando, andate a vedere Ma Tarife. Già abbiamo detto, era un segreto di Stato, però già lo abbiamo detto, fra poco uscirà con sottotitoli in italiano per le persone che hanno difficoltà di capire l'espagnolo, e uscirà con sottotitoli in italiano, e veramente un capolavoro.
Sì, insomma, poi se vi piace vedere sparare, non vi preoccupate che lì si spara. Se vi piace sentir parlare di narcotraffico, non vi preoccupate che se ne parla, ma se ne parla in una maniera assolutamente reale e veramente verificabile, insomma. Quindi se proprio avete voglia di andare a vedere, andatevi a vedere quello, no? Vogliamo ricordare dove si trova?
Aspetta.
Lo vuoi ricordare dove si trova? Io intanto vado ad aprire la porta.
Sì, vai a aprire la porta. Dove si trova? Comunque dove si trova? Questa serie in questo momento la trovate in spagnolo nel canale ufficiale di Telegram di Ma Tarife, o nel canale di YouTube sobre Ma Tarife. Voi applicate Ma Tarife e escono un sacco di piccoli video.
E poi c'è Ma Tarife ufficiale, che è proprio.
E poi c'è il Ma Tarife ufficiale che si trova fra qualche giorno uscirà anche Ma Tarife ufficiale Italia. Veramente ringrazio al compagni che hanno fatto la traduzione, non sono
sì veramente io, manco però, io ma un lavoro pazzesco hanno fatto,
hanno fatto un lavoro pazzesco in pochi giorni, e fra poco cerchiamo di fare una iniziativa dove abbiamo tutto quel processo. Ok?
Ok. Eder, per oggi abbiamo finito qui, direi.
Sì.
No? Ok, allora per giovedì prossimo noi ci aggiorniamo.
Sì, sì, sì.
Come vedete, di cose ne continuano a succedere. Quello che io vi dico è che sicuramente rispetto a questo presidio, insomma, che ci sarà davanti all'ambasciata il 24 gennaio, ne torneremo a parlare sicuramente lunedì. Sicuramente, insomma, noi se vogliamo poi torneremo anche a lunedì ad aggiungere la tua voce insieme a quella delle compagne che ne parleranno. Perché
prima di lunedì,
perché io credo che sia pure importante. Poi che la Colombia comincia a uscire da questo nostro bacino del giovedì e cominciamo, dopo questo lavoro che abbiamo fatto, credo, a poterne parlare anche in maniera diversa durante la settimana, così che veramente la Colombia diventi un po' di più patrimonio comune di tutte e tutti, e diventa un paese dove è che la Colombia è un casino. Io ho provato a leggere ma non ci ho capito niente, che noi lo capiamo, che aprire un giornale oggi e cercare di capire che sta succedendo in Colombia è piuttosto complicato. Noi invece, che ne so, ecco, per esempio, se pensiamo di aver finito il nostro ciclo, io adesso potrei fare un bel post mettendoci insieme tutte le trasmissioni che abbiamo fatto insieme dalla Colombia, così chi se deve fare la quarantena a casa si fa una piccola laurea breve. No, ma questo lo dici te, però voglio dire, insomma, credo che qui siano abituati casomai ad ascoltare cose che non sono proprio fatte in maniera professionale, ma sono comunque molto arricchenti. Quindi io ti rimanderei comunque da qua giovedì prossimo, sicuramente qualcosa da dirla avremo. Io vi invito, insomma, comunque a riascoltare, insomma, non è proprio semplice, però se voi andate sotto la trasmissione La Schiena del Sol ci sono dei filtri sul sito della radio e voi potete scrivere per esempio proprietà terriera piuttosto che narcotraffico e usciranno fuori le trasmissioni che abbiamo fatto,
o Colombia
trattato di pace 1, 2, 3
Colombia,
sì,
capitolo interessante.
Abbiamo parlato veramente, devo dire, abbiamo smontato la Colombia, l'abbiamo rimessa insieme. Sarebbe bello riuscire, no, a togliere i pezzi marci e rimetterli insieme, se fosse così, sarebbe divertente.
Comunque io continuerò fino a che finisca il trattati di pace, perché sono 5 punti, per il momento abbiamo fatto 2.
Sì.
E dopo faremo il terzo, come solito, dopo il terzo il quarto, e dopo il quarto il quinto.
Di solito.
E poi avranno altri temi, altre discussioni per parlare, perché sempre c'è qualcun tema di parlare di Colombia. E come ti ho detto, ogni volta che uno parla di Colombia trova altri temi che non aveva messo in considerazione. Adesso mi rimane il tema dell'Elene.
Ta-da.
È una bella gatta.
Da pelare.
Una bella gatta da pelare, vediamo che possiamo.
Però
fare.
Diciamo che uno c'ha meno paura a parlare delle FARC, dell'LN, che a parlare di, per esempio, di certi personaggi dello Stato. Questo fa riflettere,
Ah, no, quello è poco, però sicuro.
Voglio dire, chi sono i cattivi? Ma. 19-18 minuti, grazie Eder anche per questa sera. Io torno a darvi appuntamento intanto a sabato con la Perirror, ancora una volta alla SNIA. Copritevi ma venite, perché stiamo preparandoci varie veramente ricche, e per il resto ci sentiamo giovedì prossimo e, come sempre, con un saluto particolare, chi non può godere della propria libertà, oggi ce ne andiamo lasciandomi con Yo Voy Ganao, Sistema Solar.